Dopo aver terminato la sua analisi delle obiezioni di Popper alla psicoanalisi ed aver concluso che tali obiezioni sono infondate, poiché diversamente da quanto pensa Popper, la psicoanalisi è falsificabile, è controllabile, Grunbaum torna alla sua vecchia domanda che costituisce la domanda fondamentale del volume Foundation. E questa domanda si può formulare così, come vi ricorderete, l'ha formulata nel paragrafo precedente a quello su Popper. La domanda è questa: ma assunto che la psicoanalisi è controllabile, è confermabile, è falsificabile, ma Freud è riuscito a confermarla usando i dati clinici che riteneva essenziali e sufficienti alla conferma della psicoanalisi e avvalendosi della sua particolare forma di induttivismo, che era il metodo ipotetico deduttivo, Freud è riuscito a provare che la psicoanalisi è plausibile? Oppure non sarà il caso di pensare che i dati clinici da soli non possono permetterci di ottenere la conferma della teoria psicoanalitica? Questa domanda comincia ad essere analizzata nel capitolo, diciamo, nel summary, in un paragrafo che si intitola così: Freud è riuscito a giustificare il suo metodo di indagine clinica? E questo paragrafo è la sintesi, il summary del capitolo 2 del libro Foundation. Ora, Grunbaum comincia riconoscendo a Freud una grande onestà intellettuale, vale a dire l'onestà di affrontare dubbi, critiche, obiezioni possibili, anche rivoltegli dagli interlocutori, circa la solidità e la validità dei dati clinici su cui si dovrebbe basare la conferma dell'edificio psicoanalitico. A pagina 34 leggiamo qualcosa su questi dubbi di Freud. Malgrado la sostanziale fiducia nei controlli clinici, Freud ebbe presente il fatto che i dati ottenuti sul lettino possono essere inaffidabili, perché influenzati dalla tendenza del paziente a soddisfare le aspettative dello psicoanalista, che così si autorealizzano. Ad esempio, il paziente può, in modo compiacente, produrre uno pseudoricordo in grado di fornire una falsa conferma alla ricostruzione che il terapista ha fatto della sua infanzia, e in tal modo il medico può mettere in bell'ordine i ricordi ottenuti con l'associazione libera. Si noti che i ricordi è, tra virgolette, perché è proprio questo il punto problematico, stabilire se si tratta oppure no di veri ricordi. Nelle righe successive Grunbaum elenca le critiche di questo genere rivolte a Freud, ai suoi colleghi e anche dai suoi allievi. Sono critiche che Freud non prese sotto gamba ed infatti, dice Grunbaum, lo stesso Freud stimò fosse necessario controbattere con decisione questa critica concernente le false conferme cliniche. Infatti, se le risposte del paziente fossero solo il risultato di un lavaggio del cervello, allora l'analisi freudiana potrebbe avere benefici effetti emotivi, non perché mette il paziente in grado di acquisire una genuina autoconsapevolezza, ma grazie alla suggestione che, sotto la maschera di una terapia non direttiva, agisce come un placebo. Qua in questa semplice frase troviamo molti punti problematici che inquietavano Freud. C'era una questione cognitiva e una questione terapeutica. La questione cognitiva riguardava appunto l'utilizzabilità dei dati clinici per confermare la psicoanalisi. E un ricordo nitido ottenuto dal paziente dopo 10 sedute di psicoterapia circa le presunte cause traumatiche della sua nevrosi era un frutto eccellente, purché non fosse contaminato dallo psicoanalista. Certo, c'era un problema di validità, per usare un termine tecnico di Freud e degli psicoanalisti, noi diremmo di verità, dei ricordi. Erano ricordi veri o se li era inventati un paziente suggestionato? Questa era la questione di carattere cognitivo, o se preferite epistemico. E poi c'era una questione di carattere terapeutico. Se ricordi contaminati avessero prodotto una remissione dei sintomi nevrotici, avremmo dovuto considerare quella remissione come una guarigione di questi sintomi, o semplicemente come un'attenuazione di tali sintomi dovuta a un effetto placebo. Sappiamo che l'effetto placebo influisce su molte terapie, anche mediche, anche per trattamenti che riguardano malattie fisiche, però di solito col placebo un paziente che ha un'ulcera o un'altra malattia fisica non guarisce definitivamente, riduce il suo dolore. E quindi anche un paziente di uno psicanalista avrebbe potuto ridurre la pena, ridurre i sintomi con l'effetto placebo, innescato non tanto dalla validità dei ricordi traumatici, ma dagli effetti rasserenanti del dialogo terapeutico. E qui Freud è consapevole che effetti di questo genere ci sono. Nasce nel quadro del dialogo analitico una fitta trama di emozioni tra lo psicoanalista, o l'analista come si dice, e il cliente. In particolare alcune di queste emozioni sono molto positive, sono fiducia, piacere di raccontare la propria vita a qualcuno che ti ascolta. Tutta questa roba qua va sotto l'etichetta di transfer positivo. Freud non ha mai negato l'importanza del transfer, di questa rete di rapporti emotivi, ma ha pensato che opportunamente disciplinata questa rete di emozioni e di componenti emotive fosse favorevole al disseppellimento di ricordi genuini e quindi al successo della terapia analitica. Su questo Freud tiene una conferenza molto importante nel 1917 che si chiama appunto Transfer, e un'altra che si chiama Cruciale, la definisce Grunbaum, che si chiama Terapia Analitica. A pagina 35 parla proprio di queste di due conferenze, e Grunbaum afferma che in queste conferenze Freud ha lealmente parlato della seria possibilità che la suggestione costituisca il fattore decisivo della sua terapia e al tempo stesso il difetto fatale del metodo di indagine psicoanalitica. E poi segue una bella citazione di Freud di una decina di righe, la quale si conclude con una promessa, che è questa: ho promesso di darvi in merito una risposta esauriente. E la risposta che Freud si impegnò a dare era una risposta alla domanda: sei sicuro che anche il metodo delle libere associazioni non produce falsi ricordi e che i miglioramenti basati su falsi ricordi non siano altro che un effetto placebo? Punto di domanda. Capite che se così fosse stato, ci saremmo trovati di fronte a un drammatico scacco dell'impresa freudiana, perché effettivamente Freud cominciò la sua attività di psicoterapeuta prima con Charcot, poi con Breuer, utilizzando l'ipnosi con Charcot in maniera diretta e brutale per suggestionare il paziente e fargli passare i disturbi, con Breuer in un'altra maniera per facilitare il dialogo e consentire il ricordo. Ma l'ipnosi rappresenta una forma di suggestione diretta. Questa roba qui, questi metodi diretti un po' brutali di suggestionare il paziente non sono presenti nell'analisi freudiana, che si basa sulle libere associazioni. E si basa sulle libere associazioni proprio per evitare la possibilità che i ricordi dei pazienti siano falsi, non concordino con la realtà. Qui c'è una singolare preoccupazione di Freud per la verità, non solo per la verità delle sue teorie, che è una preoccupazione eminentemente scientifica, condivisa da ogni scienziato naturale, ma anche per la verità dei ricordi ottenuti dal paziente. Attraverso la verità dei suoi ricordi, sui traumi rimossi, il paziente si libera dai sintomi nevrotici. Naturalmente viene alla mente di qualunque persona abbia un minimo di confidenza con i Vangeli, il motto di Giovanni che la verità vi rende liberi. Ho già, in passato fatto questo riferimento. Non che Freud, come sapete, Freud era ateo e quindi non traeva un'ispirazione diretta dalla Bibbia o dai Vangeli, ma sicuramente la conosceva molto bene e nel suo diciamo, apparato culturale certe risonanze di questo genere sono molto presenti. Ricordiamo per inciso, e poi torniamo al nostro discorso principale, che Freud scrisse parecchi articoli, anche un libro, su Mosè, la religione monoteistica, in cui gli attrezzi psicoanalitici sono utilizzati per riflettere sulla genesi e le origini delle religioni monoteiste. Ma torniamo a noi. Verità, dunque, e liberazione dalla nevrosi sono due cose, due fatti, la scoperta della verità e la liberazione dalla nevrosi sono due processi intimamente connessi. E infatti Freud si accinge a rispondere i dubbi e a mantenere la sua promessa nelle ricerche che attua dopo il 1917 e quando sviluppa quello che Grunbaum chiama argomento della concordanza, perché è un argomento teso a dimostrare che i ricordi del paziente concordano con la realtà, sono veri, brutalmente parlando, e quindi che davvero accade che il ricordo di veri traumi rimossi conduce alla cura della nevrosi. Questo argomento della concordanza si fonda su una tesi che Grunbaum chiama tesi della condizione necessaria, o TCN. La formula pagina 35, vediamo che questa tesi è data dalla congiunzione di due ipotesi. Due postulati che sono condizioni causalmente necessarie. Nel linguaggio delle dispense le possiamo chiamare ipotesi di causalità necessaria. Vediamo quali sono. 1. Solo l'interpretazione e il trattamento propri del metodo psicoanalitico possono produrre o costituire il medium per una corretta visione da parte del paziente delle cause inconsce della sua nevrosi. Detto in maniera piuttosto complicata, ma in realtà si può dire molto semplicemente in questa maniera, che il dialogo, la terapia, il trattamento psicoanalitico è una condizione necessaria per vedere, cioè per ricordare da parte del paziente le cause della sua nevrosi. Solo se il paziente affronta il dialogo analitico può ricordare le cause della sua nevrosi, le cause rimosse e inconsce. Quindi questa ipotesi ha la forma di quelle che noi abbiamo chiamato nelle dispense ipotesi di causalità necessaria o di condizione necessaria, ma anche il secondo congiunto della cosiddetta TCN o tesi della condizione necessaria è un'ipotesi di questo tipo. Questa volta non riguarda il ricordo delle cause dell'inconscio e della nevrosi, ma la cura della nevrosi. E dice: la corretta visione da parte del paziente della causa conflittuale che sta alla base della sua attuale condizione e della dinamica inconscia del suo carattere è a sua volta causalmente necessaria per una durevole cura della sua nevrosi. Anche qua il linguaggio è parecchio pesante, ma il concetto è di nuovo chiaro. In questo secondo congiunto si dice che la corretta visione, il corretto ricordo dei traumi rimossi è una condizione necessaria per una cura durevole, cioè per una guarigione durevole, distinta da una remissione provvisoria, da un'attenuazione dei sintomi. Presa assieme, di nuovo riassumiamolo in maniera semplice. I due congiunti di della tesi, della condizione necessaria, affermano: uno, che solo con la terapia analitica puoi ricordare i traumi rimossi; due, che solo ricordando i traumi rimossi tu guarisci. Se noi prendiamo uno e due assieme, traiamo da uno e due la conclusione che solo con la terapia analitica tu puoi guarire, cioè che la terapia analitica è una condizione necessaria per ricordare i traumi rimossi, che questo ricordo a sua volta è una condizione necessaria per guarire, quindi la terapia analitica è una condizione necessaria per guarire. Abbiamo già formulato in maniera molto più semplice e chiara queste ipotesi nelle dispense, però dobbiamo pazientemente seguire Grunbaum anche nel suo linguaggio. Quello che Grunbaum ricava e deduce da questo postulato, da questa tesi della condizione necessaria, lo vedremo nella prossima puntata.